Oggi vogliamo finire lo studio che abbiamo iniziato l'altra volta dal titolo Scegliere le parole giuste. È importante sottolineare che in ogni istante, in ogni momento, noi decidiamo che parole utilizzare e possono essere parole di vita o parole di morte. Non ci sono le parole neutre. Tante volte a noi ci piace dire no, ma non è né bene né male. Però è interessante perché guardando la scrittura non esiste questo concetto di neutralità. Gesù stesso diceva o siete con me o contro di me. Non c'erano vie di uscita. O mi seguite o non mi seguite. Non c'è quasi ti seguiamo. O sei credente o non lo sei. Non c'è quello che tante volte nelle chiese si dice simpatizzante. Ma che cosa significa simpatizzante? Significa che gli piace ascoltare ma non è salvato. Ma la domanda è, una persona simpatizzante dove va? All'inferno. Perché? Perché non c'è una via di mezzo. E stessa cosa, quando pensiamo alle nostre parole, ricordiamoci che dalla nostra bocca escono o parole di vita o parole di morte. Non c'è una via di mezzo. E per questo è importante scegliere le parole giuste. Abbiamo detto, prima di parlare, pensa. Allora la parola pensa, abbiamo fatto un acronimo, cioè ogni lettera della parola pensa, ci ricorda una frase, un concetto. Quindi pensa, la pista, prima di parlare, chiediti, edifica, è necessaria, è sincera, aiuta la parola che sto per dire. Quindi, prima di parlare, chiediti, quello che sto per dire edificherà la persona che ho di fronte? Sì o no? Se dico sì, ok, la parola che sto per dire è necessaria, è necessario che sappia questa cosa, oppure gli farà più male che bene? Questa parola che sto per dire è sincera? Quindi non è una parola oziosa, che magari diciamo, sì, sì, se io gli dico forza, dai, ce la fai, riuscirai a superare questo esame. Sì, lo sto incoraggiando, però è sincera la mia parola? Cioè, gli sto dicendo questa cosa giusto per dire, magari penso, ma tanto non ce la farà mai? Allora non è una parola da utilizzare. Può sembrare quasi una parola buona, ma in realtà è una parola oziosa e le parole oziose fanno parte delle parole di morte. E quindi questa parola che sto per dire aiuta? Aiuta questa persona, aiuta a risolvere magari questa questione. Quindi prima di parlare pensa, prima di parlare chiediti, edifica, necessaria, è sincera, aiuta. L'altra volta abbiamo iniziato a vedere le prime parole da scegliere. Scegli parole di verità biblica nell'amore. Quindi l'altra volta abbiamo detto, ok, quando noi parliamo dobbiamo scegliere di utilizzare parole di verità biblica. Quindi no, secondo me, io penso che, no, la Bibbia dice che. Però abbiamo sottolineato anche una cosa molto importante che la sottolinea lo stesso Apostolo Paolo. Scegli parole di verità biblica nell'amore. Quindi il contenuto è la verità. Attraverso il quale devo portare queste parole è l'amore. Quindi non devo dire, ah, tu sei un peccatore e non capisci niente. È una verità, se magari la persona sta peccando in quel momento, però manca un pochino di amore. Quindi abbiamo visto l'importanza di dire sempre le verità bibliche nell'amore. E tante volte sarà difficile perché diciamo, ma c'è un credente che sta peccando. Se gli dico che sta peccando, magari ci rimane male, magari non è più mio amico, che cosa faccio? Scegli parole di verità biblica nell'amore. Quindi l'amore mi fa dire, fratello, stai sbagliando. Però l'amore è il modo in cui glielo dico, dicendo, fratello, stai sbagliando, ti posso aiutare in qualche modo? Quindi, prima cosa, scegli parole di verità biblica nell'amore. Seconda cosa abbiamo visto, scegli parole di verità. Il contrario, naturalmente, della falsità, della bugia. Quindi, dobbiamo dire la verità. Le nostre parole devono essere sincere. E oggi vogliamo andare avanti, sempre guardando Efesini. Ricordiamoci che stiamo vedendo proprio il principio della sostituzione. Cioè, tolgo qualcosa e metto qualcos'altro. Non è che lascio vuoto. Quindi, bandita la menzogna, quindi tolgo. Ognuno dica la verità al suo prossimo. Quindi, tolgo la menzogna, metto la verità e poi dà anche una spiegazione perché siete membri gli uni degli altri. Ci dà anche una motivazione per cui dobbiamo dire la verità e non le bugie gli uni gli altri. Efesini capitolo 4, versetti 26-27, dice così: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Allora qui c'è un po' nascoste le parole, però qui troviamo che dobbiamo adirarci però non peccare, il sole non deve tramontare sopra la nostra ira e non dobbiamo fare posto al diavolo. Vi dico subito quello che dobbiamo scegliere in questo caso: scegli parole di autocontrollo. Cioè adiratevi e non peccate, cioè ci possiamo indignare quando c'è qualcosa che non va, però dobbiamo avere sempre sotto controllo. Gesù, quando parlava con le persone, diceva le cose, diceva quando una cosa non andava, diceva quello è peccato, però non andava fuori di testa, diciamo così, ma aveva autocontrollo. E stessa cosa, noi dobbiamo scegliere parole di autocontrollo. Tante volte invece diciamo parole che non dovrebbero mai essere pronunciate. Questo può accadere anche con i bambini. Quando magari un bambino sbaglia qualcosa, ci arrabbiamo, ci irritiamo perché magari rompe qualcosa che vale anche magari un prezzo abbastanza alto, e noi diciamo non capisci niente. Quelle sono parole di morte, come abbiamo visto. Sono parole di morte che fanno del male. E poi diciamo, ah no, non dovevo dirlo, ah scusa, però ormai quella parola è uscita, quel bambino ha ricevuto quella parola di morte nel suo cuore. E tante volte noi diciamo parole sbagliate, nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, e in preda a emozioni che sfuggono dal nostro controllo. Quante volte, magari presi dall'ira, abbiamo detto cose che poi volevamo rimangiarci, ma non abbiamo potuto, ma uscite quelle parole. Perché in quel momento non eravamo sotto l'influenza dello Spirito Santo. Non eravamo ripieni dello Spirito Santo, perché il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace e poi dice alla fine autocontrollo. Quindi ogni volta che noi ci accorgiamo che non riusciamo ad avere autocontrollo sulla nostra lingua, perché la nostra lingua non può essere domata da nessun uomo, dice Giacomo, ma solo dello Spirito Santo. Quindi quando noi diciamo quelle parole che poi ci vogliamo rimangiare, dobbiamo capire che lì non eravamo ripieni dello Spirito Santo. Parliamo quando il silenzio sarebbe una scelta più saggia e adatta. Tante volte noi vorremmo dire tante cose, vorremmo dire chissà quante cose una persona, però magari in quel momento non è il momento adatto di dire quella cosa, non è la situazione adatta. E mi ricordo Gesù a un certo punto, parlando con i farisei: io avrei tante altre cose da dirmi, ma io vi dico solo quello che il Padre mi dice di dire. Cioè Gesù voleva dirne tante, però dice no, io dirò solo quello che il Padre mi dice di dirvi. Anche questo è qualcosa di interessante. Quindi dobbiamo scegliere parole di autocontrollo. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. In che modo non dobbiamo fare posto al diavolo? Allora qui vediamo, ci sono due cose uguali e contrarie. Allora, uno, andare su tutte le furie. Quindi dire tutte le cose in maniera sbagliata, arrabbiata, quindi ci adiriamo però anche pecchiamo, perché magari insultiamo, non parliamo di verità biblica nell'amore. Ma anche dall'altra parte, a volte è l'ammutolirsi, cioè non dire proprio niente. Alcuni trovano più naturale e confortevole fuggire piuttosto che attaccare, tenendo dentro la rabbia. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Allora qui, per chi ha studiato un po' di ermeneutica, c'è un parallelismo antitetico, un po' difficile da vedere, però è così. Cioè, la frase sopra, adiratevi non peccate, e il sole non tramonti sopra la vostra ira, sono due frasi, una contrario all'altra. Quindi l'altra dice non arrabbiarti e non urlare, prendendo l'altro controllo. Dall'altra parte dice non tenerti questa ira dentro di te, perché in tutti e due modi noi possiamo fare posto al diavolo. E poi ci sono tanti altri passi che confermano questo, però voglio solo dire questo prendendo da questo versetto. Quindi, in che modo possiamo fare posto al diavolo? adirandoci e peccando, e dall'altra parte tenendoci l'ira dentro di noi, non esprimendola. Entrambi i due casi facciamo opposto al diavolo. Mentre Galati 5:22 dice: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. L'autocontrollo in entrambi i casi. Nel primo caso, non andare su tutte le furie, quindi so dosare le mie parole. E dall'altra parte, devo dire la cosa. E tante volte diciamo, non dico niente perché se no faccio un disastro. Ok? Magari in quel momento non diciamo niente, perché in quel momento magari siamo un po' arrabbiati, quindi magari non diciamo niente, però poi andiamo e diciamo le cose, facciamo passare un'ora o qualcosa del genere, e quindi si sono calmati i sentimenti e possiamo dire le cose nel modo giusto. Quindi quando sei ripieno dello Spirito Santo userai parole di autocontrollo anche davanti alle provocazioni. Quindi qui impariamo un altro modo: scegli le parole di autocontrollo. Quando sei ripieno dello Spirito Santo anche davanti alle provocazioni, forse non userai nemmeno le parole, ma avrai autocontrollo. Cosa significa? Significa che tante volte quando noi siamo provocati, cosa succede? Succede che noi rispondiamo per le rime. Se per esempio qualcuno ci accusa di un peccato, magari anche ingiusto, noi contrattacchiamo dicendo: sì, ma pensa a te che hai fatto questo peccato. È giusto o è sbagliato? Naturalmente è sbagliato. E quando noi saremo ripieni dello Spirito Santo, anche di fronte alle provocazioni, qualcuno che ci insulta o qualcuno che ci accusa ingiustamente, non useremo nemmeno le parole, non diremo niente. In quel momento non diremo niente. E qui abbiamo l'esempio di Gesù, Matteo 27:12-14. E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non gli rispose neppure una parola. E il governatore se ne meravigliava molto. Cioè stavano accusando Gesù di tutte le cose possibili e immaginarie. E Gesù che cosa risponde? Non dice no, in silenzio. E addirittura Pilato dice: ma non senti che ti stanno accusando? Rispondi. Gesù dice: no, non ha senso rispondere in questo momento. Loro hanno già deciso di accusarmi e mi accuseranno comunque. Però il governatore era meravigliato. Dice: ma com'è possibile che una persona di fronte sta per morire per causa di persone che stanno mentendo su di lui? E questa persona non dice nulla. Com'è possibile che una persona abbia così tanto autocontrollo? Gesù era ripieno, naturalmente, dello Spirito Santo. Proverbi 15:1, questo versetto l'abbiamo già visto altre volte. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Una risposta gentile calma il furore, mentre una risposta dura fa aumentare il litigio e le cose peggioreranno e non si risolverà nulla. Cosa succede quando una persona inizia ad accusarti e tu gli rispondi per le rime? Inizia a esserci una guerra. Chi urla più forte? Mai visto una cosa del genere? Penso che lo vediamo continuamente. Invece una persona di pieno spirito, quando una... sì, ma tu hai fatto questo, hai fatto così. Noi possiamo rispondere: non è vero. Ma sì, io so che tu hai fatto questo. E noi possiamo rispondere di nuovo: ma non è così, lasciami spiegare. No, io dico che hai fatto... E noi possiamo sempre avere questo atteggiamento docile, umile. E queste parole dolce molto spesso calma il furore, perché la persona a un certo punto rimane scioccata, cioè ti sta accusando e tu mi rispondi così. Ma allora forse è vero che non hai fatto niente. Quindi ricordiamoci questo proverbio: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Quindi scegli parole di autocontrollo. Andiamo ad altre parole da scegliere. Efesini capitolo 4, dal versetto 29 a 30. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati. per il giorno della redenzione. Anche in questo caso, togli e metti. Vedete, ancora una volta, togli che cosa? Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Quindi, togli tutte le parole cattive dalla tua bocca e metti tutte le parole buone che edificano secondo il bisogno, affinché dia grazia a chi le ascolta. E in questo caso stiamo dicendo scegli parole di edificazione. Quindi, altra cosa, scegli le parole giuste, scegli parole di edificazione. Ma prima, che cosa significa cattiva parola? Allora, dal greco è sapros, che significa qualcosa di marcio, putrefatto, corrotto da qualcuno e non più adatto per essere usato, logorato, di qualità povera, pessimo, disadatto per uso, indegno. Quindi, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca significa non usare quelle parole che alla fine non servono a niente. No, perché noi cattive parole pensiamo solo parolacce, no? Qui sta dicendo qualcosa di molto, molto più profondo. Quindi, le parole disadatte per l'uso, cioè, in questa situazione è inutile che dici questa parola. Utilizza piuttosto qualcuna che edifichi secondo il bisogno. Quindi, ancora una volta, scegli parole di edificazione. Non dire la prima cosa che ti viene in mente. Qualcosa quindi senza alcun valore, che marcisce e perisce. Possiamo dire, anche qui, sta parlando più o meno di quelle parole oziose, di cui abbiamo già parlato. Quindi nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, sono le parole oziose. Perché? Perché, come vediamo nella definizione, qualcosa senza alcun valore che marcisce e perisce. Cioè quelle parole dette tanto per dire. Su, dai, forza, ce la fai. Detto così, tanto per dire. Oppure sta passando un momento difficile, una persona gli citi un versetto a caso della Bibbia, che poi cade. Perché? Perché magari è preso fuori dal contesto. E quindi pensiamo di aver detto parole buone, ma in realtà sono cattive parole, perché marciscono, perché non hanno senso in quel momento. Quindi ci fa ancora di più riflettere quando dobbiamo scegliere le parole di edificazione. Quindi, secondo Efesini 4:29, avevate per casa questa domanda, anche se l'ho già risposta, quindi possiamo andare oltre. Però è interessante, quindi metti nella tua bocca parole di edificazione. Però va più in profondità, Paolo. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno. Quindi secondo il bisogno. Non parlare generico o generale o cliché, quelle frasi dette tanto per dire, ma dobbiamo chiederci qual è il vero problema in questo preciso momento. Perché posso dire il Signore è con te, ok? È una parola che magari incoraggia, però dipende. Se dico a una persona che sta peccando il Signore è con te, insomma, non penso che è la parola più adatta. Giusto? Devo scegliere un'altra parola che edifichi secondo il bisogno. Magari la frase il Signore è con te la posso dire a una persona che sta facendo qualcosa per Dio e che non sta vedendo dei risultati. Quindi è più adatta quella parola per questa persona che all'altra che sta peccando, diciamo il Signore è con te. Ok? Quindi dobbiamo utilizzare parole di edificazione secondo il bisogno. Ed è interessante, prima Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 14 a 15, mostra diversi modi di parlare ai credenti, in base alla circostanza in cui si trovano. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Quindi qui l'Apostolo Paolo sta dicendo qualcosa di importante. ammonire i disordinati. Quindi se una persona è disordinata, cioè sta facendo delle cose sbagliate, non secondo la parola di Dio, non la devo confortare, ma la devo ammonire. E invece una persona scoraggiata la devo confortare. E invece se magari vedo una persona scoraggiata, vado lì ad ammonirla. Cioè, ma tu non devi essere scoraggiato. Sto sbagliando tutto. Devo scegliere parole di edificazione secondo il bisogno. Quindi ancora una volta, quando noi parliamo, dobbiamo pensare. Pensare alla situazione. Non dobbiamo essere così veloci da... mi sta parlando, devo dargli subito una parola e gli do quella che... la prima che mi viene in mente o il primo versetto che mi viene in mente. No. Guarda bene qual è il bisogno. Il bisogno di un disordinato è l'ammonimento. Il bisogno di un scoraggiato è il conforto. La parola per un debole è di sostegno. Ok? Quindi dobbiamo scegliere le parole. Non pensiamo che la parola ammonire i disordinati è qualcosa di negativo. È una parola di vita. Perché Paolo dice, utilizza queste parole di edificazione e di vita. E tante volte pensiamo, no, ma lo scoraggio ancora di più. No. Se è disordinato, ha bisogno di quella parola. Se io invece lo conforto, lo sto incoraggiando nel suo essere disordinato, nella sua ribellione. Quindi, ancora una volta, scegli parole di edificazione. E poi è interessante perché ci dà anche la spiegazione, che edifichi secondo il bisogno. Ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta, quindi deve fare qualcosa di buono nella vita della persona. E poi subito dopo dice, non rattristate lo Spirito Santo. Ma perché dice, non rattristate lo Spirito Santo? Perché se noi abbiamo una parola buona, che può sollevare il nostro fratello, e non la diciamo per qualsiasi motivo, allora noi stiamo rattristando lo Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo ci sta dando una parola specifica per quel fratello, che può essere una parola di ammonizione anche, che però se non la dico, sto rattristando lo Spirito, perché lo Spirito mi dice digliela, 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 e io dico no, e quindi rattristo lo Spirito Santo. Quindi scegli parole di edificazione. Domanda che avevate per casa, secondo Efesini 4, 31, 32, cosa dobbiamo mandare via da noi e come dobbiamo essere invece? Sì, è una domanda un po' strana per basarci un po' sul versetto. Quindi, cosa dobbiamo mandare via da noi e come noi dobbiamo essere? Ok, queste sono un po' le risposte. Efesini 4, 31, 32 dice così. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parole offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ancora una volta, principio della sostituzione. Togli e metti. Cosa dobbiamo mandare via? Ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira, ogni clamore, ogni parola offensiva e ogni sorta di cattiveria. E che cosa dobbiamo essere? Qui parla proprio del nostro essere. Dobbiamo essere benevoli, misericordiosi e che perdoniamo gli uni gli altri come Dio ci ha perdonati. Quindi, in questo caso, che parole dobbiamo scegliere? Scegli parole di perdono. Quindi non scegliere parole di rabbia, parole di amarezza. Quando magari parliamo con una persona e non abbiamo perdonato, succederà questo, che noi gli rigetteremo le cose che ha fatto, ma lo rigetteremo, gliele diremo in un modo sbagliato. Perché è giusto ricordare alla persona, guarda, tu sei caduto in questo, se stai ritornando in quella strada, è giusto ricordarglielo. Perché tanti dicono, no, tu mi hai perdonato e adesso mi dici di no alle cose. Sì, te lo dico perché stai per rifare lo stesso errore e non voglio che tu rifai quell'errore. Invece tante volte noi diciamo le cose alle persone dei loro peccati passati quando magari ci irritano. No, magari viene da noi a dirci, guarda che tu stai per sbagliare. Sì, però tu ti ricordi che tu hai fatto questo, adesso tu vieni a riprendermi a me? Ok? Quindi, ancora una volta, vediamo che possiamo dire le stesse parole, però in una situazione diversa sono parole sbagliate. Quindi, cosa dobbiamo togliere? togliere l'amarezza, il cruccio, l'ira, queste parole offensive. Però dobbiamo utilizzare e scegliere parole di perdono. Abbiamo già visto tante volte questo versetto, però ancora una volta vogliamo ricordarlo, visto l'importanza. Proverbi 18:8. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Le maledicenze escono da un cuore che non ha perdonato e sono come un cibo delizioso, divorato avidamente. Perciò quando viene ascoltata, viene assimilata, cioè trattenuta e ricordata. Però in questo caso non voglio parlare di noi che non dobbiamo ascoltare le parole del maledicente, ma perché escono quelle parole del maledicente? Perché dal suo cuore è un cuore che non ha perdonato. È un cuore invidioso. È un cuore malvagio. E quindi perché una persona deve parlare male di un'altra? Perché non ha perdonato. O perché è invidioso di quell'altra persona. E quindi o è orgoglioso. E quindi vuole che l'altra persona sia sminuita affinché lui sia innalzato. Quindi anche queste, quando le parole dalla nostra bocca escono parole di maledicenza, il motivo per cui escono è perché probabilmente non abbiamo perdonato, abbiamo invidia, c'è qualcosa che non va nel nostro cuore, perché altrimenti non uscirebbero parole di maldicenza. Quali sono le parole invece che escono dalla bocca di Gesù anche quando qualcuno gli fa il più male atroce? Luca 23, 33, 34. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, una a destra e l'altra a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Gesù, nel momento più tremendo, pensa, Padre, perdona loro. Queste sono parole di perdono. Quando magari succede durante le evangelizzazioni e magari qualcuno ci insulta, come rispondiamo? Rispondiamo per le rime? Oppure le perdoniamo? Anche questa è una bella riflessione, perché tante volte se qualcuno ci insulta, noi ribattiamo. E allora non abbiamo mandato via le parole di amarezza, parole offensive e clamore. Ma al contrario, stiamo dicendo le cose sbagliate. Dobbiamo perdonare. Ok? Quindi, sì, ma quella persona, magari qualcuno dopo che ha sentito tu che stai predicando, l'altra persona che ti insultava, viene lì una persona a parlare con te, sì, ho visto quello che ti hanno detto, è proprio tremendo, ma com'è possibile che questa persona dice questo? Ne possiamo dire? Non preoccuparti. L'ho già perdonata. Quanto ha potenza una testimonianza di queste parole? Quindi scegli parole di perdono. Altra domanda che avevate per casa, secondo Efesini 5:3-4, cosa non si addice ai discepoli di Gesù e cosa invece si addice? Quindi avete guardato questo versetto, quali sono state un po' le vostre risposte? Bene, andiamo a vedere subito il versetto. Come si dice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi. Né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti. Ma piuttosto abbondi ringraziamento. Ancora una volta, principio della sostituzione, togli e metti. Togli dalla tua bocca cosa? O dalla tua vita, fornicazione, impurità, avarizia, neppur nominata, oscenità, niente, parole sciocche o volgari, niente. Ma che cosa dobbiamo mettere? Dobbiamo mettere il ringraziamento. Quindi scegli parole di ringraziamento. Ringraziamento verso chi? Magari tante volte leggendo subito diciamo, beh, dobbiamo ringraziare Dio. In questo caso non sta parlando di ringraziare Dio. Come lo sappiamo? Il versetto 3, sia neppure nominata tra di voi. Quindi fra di voi non ditevi oscenità, non ditevi parole sciocche, non ditevi parole volgari, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Quindi non sta parlando di ringraziare Dio, sta parlando di ringraziarci gli uni gli altri. Il ringraziamento è qualcosa di grandioso. Troppe volte diamo tutto per scontato. Diciamo, vabbè, sono miei parenti, sono miei amici, sono fratelli in Cristo, quindi non serve nemmeno che gli dica grazie. No, dobbiamo abbondare nel ringraziamento. Quindi se qualcuno ci fa qualcosa, diciamolo grazie. Non diamo tutto per scontato. Anche in famiglia, figli. Quando i vostri genitori vi fanno un piacere, vi accompagnano da qualche parte in macchina, vi fanno un regalo, grazie. Non è scontato che loro vi devono accompagnare a scuola, vi devono accompagnare qua. Quindi abbondiamo nel ringraziamento. Quindi anche in questo caso scegli parole di ringraziamento verso gli uomini. Quindi, prima di parlare, pensa. Prima di parlare, chiediti. Edifica? È necessario? È sincero? Aiuta quella parola che sto per dire? Quindi noi abbiamo parlato, scegli le parole giuste. E le parole giuste sono le parole di vita. E abbiamo visto in questi due studi, quali sono queste parole che dobbiamo scegliere. Scegli parole di verità biblica nell'amore. Quindi non dire, secondo me, io penso che. Ma la Bibbia dice che, e naturalmente quando diciamo la Bibbia dice che, lo dobbiamo dire nell'amore. Scegli parole di verità, quindi non mentire, non dire una bugia, perché siamo membri gli uni degli altri. Quindi siamo attenti a non mentire o a omettere alcune cose. Scegli parole di autocontrollo, quindi quando qualcuno ti dice qualcosa, non riattaccare tu con parole dure, oppure non tenertele tutte dentro, ma dille nel modo giusto. Scegli parole di edificazione, secondo il bisogno della persona. E se Dio ti sta dando una parola per qualcuno, trasmettila. Trasmettila, altrimenti stai rattristando lo Spirito Santo. Naturalmente non è che sto dicendo che dobbiamo fare a tutti quanti la predica. Dobbiamo semplicemente dare quella parola che Dio ci dice, che Dio ci dà per una determinata persona, secondo il bisogno di ognuno. E queste parole a volte possono essere anche ammonimenti, ma possono essere conforti, possono essere parole di speranza, parole di edificazione, eccetera, eccetera. E poi abbiamo visto, scegli parole di perdono. Quindi, quando magari qualcuno ti sta accusando, ti sta facendo arrabbiare, non buttargli addosso cose che magari ha fatto nel passato. Però se questa persona sta facendo un errore come nel passato, gli possiamo tranquillamente, quindi senza amarezza, dire, guarda che stai facendo esattamente la stessa cosa di prima, stai attento, questo lo possiamo dire. E poi scegli parole di ringraziamento verso gli uomini. Quindi non parole sconvenienti, non parole oscenità, non parole sciocche, non parole volgari, ma dobbiamo continuamente usare parole di ringraziamento. Quindi abbiamo visto in questo studio, scegli le parole giuste, che sono queste parole di vita. Ripetiamo velocemente, scegli parole di vita, quindi scegli parole di verità biblica nell'amore. Scegli parole di verità, scegli parole di autocontrollo, scegli parole di edificazione, scegli parole di perdono, scegli parole di ringraziamento. E naturalmente per utilizzare tutte queste parole abbiamo bisogno di un'unica cosa, del nostro rapporto personale con Dio, ed essendo ripieni dello Spirito Santo possiamo dire queste parole. Se non riusciamo a dire queste parole, significa che in quel momento non siamo ripieni dello Spirito. Che Dio ci aiuti a capire sempre di più a come usare nel modo giusto la nostra bocca per portare parole di vita e non di morte. Amen.